Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Mille voci.
Un economista dallo sguardo largo. È forse soltanto per ragione di impaginazione che il titolo apparso sul settimanale Azione lo scorso 27 aprile non diceva lungimirante o anche storicamente ampio. L'articolo era dello storico Orazio Martinetti, anche egli firma pregiata dello stesso giornale, ed era un omaggio per gli 80 anni dello studioso e accademico dell'economia Angelo Rossi, che dal 2003 firma le sue acute e sintetiche riflessioni sullo stesso giornale in una rubrica dal titolo Politica e Economia. Ben ritrovati, Nicola Colotti al microfono con l'assistenza tecnica di Alessio Sturaro e ai telefoni Tania Ciriaco. Già professore di economia al Politecnico di Zurigo tra il 1973 e il 1983 fino al 1990, docente nell'Istituto di Alti Studi in Amministrazione Pubblica all'Università di Losanna, Angelo Rossi ha diretto dal 1998 al 2003 anche la Scuola Universitaria della Svizzera Italiana. Autore di una cospicua serie di saggi a partire dall'inizio della metà degli anni 70 del secolo scorso, a cominciare dal conosciuto e anche discusso e forse ancora attuale Un'economia a rimorchio, che è un titolo sul quale poi sarà interessante fare qualche riflessione. Il professor Angelo Rossi ha vissuto altre crisi economiche che hanno preceduto quella che stiamo vivendo in modo così imprevisto e inquietante. In un anno così significativo, così imprevedibile, Angelo Rossi sta per pubblicare un libro il cui titolo appare, per così dire, un monito, forse un viatico dell'incertezza economica e sociale che stiamo vivendo. Metamorfosi, sottotitolo Tre saggi sulle trasformazioni che hanno accompagnato lo sviluppo socio-economico secolare del Ticino. Riflessioni che forse ci aiuteranno ad affrontare e a comprendere la crisi che stiamo vivendo, guardando magari a un'economia che ha forse davvero bisogno di una metamorfosi. Per cominciare, saluto e ringrazio di essere collegato con noi da Zurigo il professor Angelo Rossi. Benvenuto.
Buongiorno.
E auguri, ovviamente.
Grazie
per questo,
mille.
Per
Grazie.
Questo importante.
Gli auguri fanno sempre bene.
In questo momento soprattutto.
Sì, molto vero.
Angelo Rossi, dicevamo, non vorrei usare espressioni scontate, insomma 80 anni a non sentirli e stare per pubblicare un nuovo saggio dal titolo Metamorfosi. Mi verrebbe voglia di chiederle subito il perché di questo titolo.
Il perché di questo titolo è molto semplice, non ho trovato un altro per indicare il tipo di cambiamenti con i quali mi occupo nel testo del libro. Vale a dire che quello che volevo mettere in evidenza è che noi, quando parliamo di sviluppo secolare, cioè del cambiamento economico negli ultimi 200-300 anni, mettiamo sempre in evidenza questi tassi di crescita sia della popolazione, sia dei posti di lavoro, sia anche naturalmente della produzione, mentre invece non ci occupiamo mai, quando dico noi economisti, non ci occupiamo mai o quasi mai dei cambiamenti di tipo socio-economico che sono avvenuti nel frattempo. Ne cito uno solo per non farla troppo lunga: la terziarizzazione della produzione. Siamo passati da un'economia essenzialmente agricola a un'economia oggi nella quale la popolazione lavora all'80% quasi nel terziario.
E questo mi sembra già, dopo entreremo magari un po' più nello specifico di quali sono i molti approcci che potremmo definire quasi multidisciplinari contenuti in questo libro che in poco più di 100 pagine comunque avrà un concentrato di riferimenti e di analisi che potranno essere utili a molti ricercatori, non ultimi, ma dopo su questo ci veniamo, anche agli storici. Angelo Rossi, mi verrebbe voglia di chiederle, come professore, come accademico, come osservatore della realtà dal suo buon ritiro di Zurigo, lei come sta guardando a tutto quello che stiamo vivendo in questo momento? E anche qui glielo chiedo, potrei dire in maniera multidisciplinare, sia economica, sociale, culturale. Che riflessioni ha fatto in queste settimane di clausura, insomma, di chiusura?
Beh, la prima reazione è stata una reazione di sorpresa, come penso molti anche degli ascoltatori sono stati sorpresi da questo tipo di evoluzione della pandemia, cioè dalla rapidità soprattutto e poi anche sia dal numero di persone ospitalizzate, purtroppo anche dai morti e dalle conseguenze economiche del fenomeno. Nessuno, neanche a metà gennaio, si aspettava in Europa un tipo di crisi come quella che stiamo vivendo attualmente.
Lo abbiamo sentito nel notiziario delle 11. Secondo il COF, la crisi sanitaria penalizzerà la crescita economica del 5,5% quest'anno, poi ci sarà probabilmente un rimbalzo, forse l'anno prossimo, però si potrebbe addirittura arrivare nel 2021 a una crescita zero. E, insomma, questi dati poi verranno probabilmente anche affinati nel corso delle settimane, dei mesi a venire. Però le rifaccio la domanda che ci dicevamo questa mattina quando ci siamo sentiti brevemente al telefono per confermarci l'appuntamento di questa trasmissione. Lo so che sembrerà forse una riflessione semplicistica la mia, però mi aiuti lei, professore, davvero. In questo caso mi rivolgo allo scienziato. Credo che una delle cose che più stupisce di questa situazione è che la situazione di contenimento, di rallentamento dell'economia che stiamo vivendo a livello europeo e potremmo dire mondiale in queste settimane sorprende per gli effetti negativi, per gli effetti globali che sta avendo. Cioè questa crisi economica viene paragonata alle grandi crisi economiche che abbiamo vissuto in decenni passati, addirittura più grave forse di quella successiva al 29 e poi a quella dell'inizio degli anni 70. Lei che riflessione ha fatto su questo e come se lo spiega?
Dunque, se guardiamo alla crisi in termini quantitativi, effettivamente prima del 2020 abbiamo solo un anno, il peggior anno che abbiamo potuto avere fin qui, dico fin qui dal momento in cui si sono cominciate a produrre stime e statistiche sulla produzione, ed è il 1931. Nel 1931 il corrispondente di quello che oggi noi chiamiamo il prodotto interno lordo è diminuito del 9% in Svizzera. E quest'anno avremo, come è stato anche richiamato nel corso del notiziario, avremo una perdita, una diminuzione del prodotto interno lordo dell'ordine del 5-6%, forse anche qualche percento in più. Quindi sicuramente dal 1931 ad oggi non avevamo mai vissuto una crisi di questo tipo. È una recessione fortissima, ma è anche possibile, e bisogna essere, credo, ottimisti sempre in questo campo, è anche possibile che la ripresa sia altrettanto rapida, perché in fondo tutto quello che è l'infrastruttura, sia per la produzione sia per i trasporti, è in piedi. Può essere utilizzata in modo molto efficiente a partire dal giorno in cui le autorità decideranno di riprendere in piena regola le attività economiche. La ripartenza sarà forte. Bisognerà vedere invece che cosa può succedere a livello di investimenti e di consumi, perché qui entrano in gioco non solo le realtà attuali, ma anche le attese dei singoli gruppi di agenti economici. Le attese sono sempre difficili da prevedere. Attualmente sappiamo che i consumi sono veramente molto molto in decadenza, nel senso che probabilmente le attese dei consumatori sono molto negative, ma di nuovo la ripresa potrebbe essere molto rapida una volta che si dovesse ritornare a una situazione più o meno normale.
Adesso non vorrei continuare a citare cose di cui abbiamo parlato e si parlerà ancora nella giornata di oggi, ma nella trasmissione Modem di questa mattina abbiamo fatto riferimento allo sciopero per il clima da parte dei giovani che in questa occasione almeno viene svolto in modo diverso, perché ovviamente non si può fare le manifestazioni che sono state fatte in altre occasioni, e dalle riflessioni degli interlocutori che partecipavano alla trasmissione, in particolare Massimo Filippini, ma c'era anche il professor Barone Adesi, si parlava delle opportunità anche legate alle trasformazioni economiche che una crisi come questa, che è una crisi potremmo definire globale, ma è anche una crisi per così dire anche culturale rispetto ai nostri parametri economici, potrebbe forse fornirci qualche spunto di riflessione. Lei da questo punto di vista cosa crede che dovremmo trarre come insegnamento da tutto quanto è successo e soprattutto da come stiamo reagendo di fronte a questa situazione sul piano anche del futuro economico verso il quale ci dirigiamo?
Io credo che ci sarà soprattutto... Comunque, grossi cambiamenti personalmente non ne vedo. Le discussioni sui nuovi paradigmi mi lasciano un po' freddo, però credo che ci sarà sicuramente nei prossimi anni una rinascita del dibattito, sia intorno a quella che è stata fin qui la politica di protezione dell'ambiente, la politica anche contro il cambio climatico, ma anche e soprattutto mi sembra di intravedere, perlomeno per quel che riguarda i commenti che appaiono attualmente sia sulla stampa che negli altri media, attorno allo stato di benessere. Io credo che uscendo dalla pandemia del coronavirus avremo questi due temi sulla tavola, sia a livello nazionale che a livello cantonale, ossia, lo ripeto, uno è quello della politica di protezione ambientale e contro il cambio climatico. In particolare penso che si riprenderà e si dovrà riprendere l'intero discorso su il consumo di energia, e dall'altro sarà il grosso tema sarà quello del come continuiamo con lo Stato sociale, in particolare con le pensioni e con le assicurazioni sociali.
Allora dopo cercheremo anche di spostare magari un pochino di più lo sguardo verso anche la realtà svizzera e della Svizzera italiana, nel Canton Ticino in particolare. E a collaborare diciamo alla messa in forma di questo libro, che vi ricordo si intitola Metamorfosi, tre saggi sulle trasformazioni che hanno accompagnato lo sviluppo socio-economico secolare del Ticino, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, ci sono sicuramente la firma di Elio Venturelli, già capo dell'ufficio di statistica, che firma l'introduzione, ma chi ha dato un'occhiata e sta dando tuttora un'occhiata alle bozze è anche Marco Marcacci, storico e saggista. Benvenuto Marco Marcacci.
Sì, buongiorno a tutti.
Marco Marcacci, ecco, vi ritrovate perché voi adesso, come dire, uniti ma distanti, nel senso che avete...
noi siamo sempre ai computer.
Infatti.
Siamo messaggi praticamente con frequenza giornaliera. Sì.
E questo consente almeno... Sono felice che vi possiate anche ritrovare in diretta in questo momento anche grazie alla radio, perché magari poi le vostre comunicazioni saranno spesso anche un po' differite. Ed è per questo anche che ho chiesto a Marco Marcacci così di darci anche lui una sua visione, perché anche l'approccio storico, e qui leggo proprio dall'introduzione firmata da Elio Venturelli, che scrive: l'approccio storico è fondamentale per individuare le opportunità che può offrirci il futuro. L'analisi di Angelo Rossi, rigorosa e sistematica, ci aiuta a prendere coscienza delle ragioni che sono alla base delle trasformazioni che hanno caratterizzato la realtà cantonale e a meglio valutare le strategie per affrontare le sfide che ci aspettano. Marco Marcacci, sono sfide davvero impegnative quelle che ci aspettano, e in questo senso la prospettiva storica che cosa ci dice in questo momento? Lo chiedo allo storico, lo chiedo anche alla persona che ha vissuto essa stessa la clausura che stiamo vivendo in questo momento e le inquietudini che stiamo vivendo.
Allora io ho vissuto una clausura molto relativa, devo dire, perché ero anche abbastanza libero di muovermi, a parte il fatto che mi hanno impedito per 2 settimane di andare a fare la spesa, ecco.
E di andare in biblioteca, che altro è
Quello
anche
per lavoro è per un
questo.
altro motivo, però ho sufficienti libri a casa mia, per cui prima che esauriscono le possibilità di lettura, passerà ancora un po' di tempo.
Allora correggo
No.
il termine, non parlo di clausura, ma dirò allora di isolamento, perché comunque, ecco, questa situazione ci ha messo in un po' una situazione di isolamento.
Sì, relativo isolamento, essendo io di indole un po'
Va
selvatica,
bene anche così.
non mi pesava troppo, ma non è questo l'importante, non interessa a nessuno. Torniamo effettivamente ai saggi di Angelo Rossi. Dunque, io ho avuto effettivamente il piacere e il privilegio di leggerlo diverse volte, probabilmente prima di tanti altri, per fare il lavoro di edizione, se vogliamo. Ecco, ma il libro è il libro di Angelo Rossi, siamo in chiaro su questo. Allora, questi saggi ripercorrono più di 2 secoli di vicende ticinesi, quindi per definizione è un lavoro da storico dell'economia soprattutto, ma non solo. E cosa ci dice per oggi? Nella misura in cui la storia può essere utile, in questo libro, come anche in altri, si delineano, diciamo, alcune tendenze o alcune costanti della storia del Ticino, e si può ragionevolmente prevedere che queste cose non cambieranno molto rapidamente, ma diciamo che queste costanti rischiano comunque di prolungarsi ancora per un po' di tempo. Quindi sono delle realtà con le quali dobbiamo contare. Non le enumero neanche perché vorrei lasciare comunque ai lettori e alle lettrici, che saranno numerosi, il piacere di scoprire qualcosa, altrimenti se gli diciamo tutto, poi più
Sì,
nessuno
dopo si
legge il
perde,
libro, no?
certo, si perde. Però Marco Marcacci, davvero anche la prospettiva storica, ed è giusto sottolinearla, dopo i fatti dell'attualità magari ci prendono in contropiede, magari tra 2 anni scriveremmo altro o penseremmo altro. Però è anche vero che se la storia è maestra di vita ed è maestra anche del ragionamento politico ed economico, forse dovremmo guardare appunto con lo sguardo storico a situazioni comunque diverse, ma anche paragonabili, che abbiamo vissuto in passato. Ecco, lei come storico, che ragionamenti ha fatto in questa situazione di pandemia? E ne abbiamo già vissute di pandemie in passato, e però vedendo come sta reagendo la società, l'economia, le relazioni sociali che abbiamo, che riflessioni ha fatto?
Allora, ne ho fatte diverse, ma diciamo una che mi sembra forse può essere interessante. Praticamente nessuno di noi, almeno parlando, diciamo, della società della Svizzera, ma anche dell'Europa in generale, nessuno dei viventi aveva vissuto qualcosa del genere. Perché l'ultima pandemia paragonabile, se vogliamo, è quella del 1918-19, la famosa grippe spagnola, che ha fatto almeno 50 milioni di morti, ricordiamocelo, quando noi siamo, credo, alcune centinaia di migliaia, che sono comunque tanti. Ed è quindi una società che era totalmente impreparata a questo, è una società che pensava forse di aver superato questo rischio, cioè che non ci sarebbe più stata una pandemia del genere e anche così veloce. Ed è soprattutto nelle reazioni, si è visto secondo me, le reazioni di una società che aspira al rischio zero, cioè si ritiene che non dovrebbe succedere niente, no? O niente di grave. Per cui tutte quelle reazioni, ma insomma non vogliamo sapere, è vero che non so, che i bambini sono contagiosi, o non è vero, è più rischioso per questi gruppi che per altri. Cioè una società che non è abituata ad avere un margine di rischio nelle sue attività, c'è una società che vuole essere rassicurata su tutto. Ecco, questo mi sembrava un elemento importante dal punto di vista, chiamiamolo così, antropologico, di molte reazioni che ci sono state. E invece devo dire, per una volta, vorrei essere positivo con la classe politica, almeno
Certo.
chi governa, che mi sembra abbia reagito bene, non, cioè, di fronte a una cosa che nessuno prevedeva e che nessuno aveva mai conosciuto, sono riusciti in poco tempo a prendere delle decisioni, magari anche popolari e magari anche contestate, però diciamo che hanno almeno adesso parlo per la Svizzera o per la Svizzera italiana, hanno ottenuto il risultato voluto, cioè quello di rallentare l'evoluzione della, della pandemia per fare in modo che le strutture sanitarie potessero reagire in modo adeguato e lo hanno fatto.
Posso intervenire rapidamente?
Sì, assolutamente. Dopo aggiungo semplicemente, saranno anche gli storici probabilmente chiamati a valutare anche appunto come le autorità politiche hanno reagito sia a livello internazionale che a livello nazionale e cantonale, quindi a livello federale e cantonale, perché qui i pareri ovviamente divergono, ma ripeto, è forse il lavoro degli storici quello di analizzare quanto una società è capace di reagire a una situazione di emergenza. Professor Rossi, mi scusi che l'ho tagliato la parola.
Volevo intervenire soprattutto per sottolineare questo aspetto della preparazione degli enti politici, sia del Consiglio federale, sia anche a livello cantonale, del governo cantonale. Se noi avessimo avuto questa pandemia 20 anni fa, non avremmo avuto questo tipo di reazione. Io ero vicino fino alla fine dello secolo scorso agli organi che si occupavano della preparazione della politica congiunturale in Svizzera e posso dire che allora, se fosse intervenuta una crisi del genere, non ci sarebbe stato nessun piano B, nessun piano A, nessuna possibilità di reazione, sarebbe stato probabilmente una sorpresa generale e ci sarebbero volute settimane prima che le autorità disponessero di un piano di intervento come si deve. Voglio dire con questo che la Svizzera, da quando c'è stata la crisi della Swissair, ha cominciato a tener conto, la Svizzera ufficiale voglio dire, ha cominciato a tener conto del rischio. Il rischio prima era una dimensione che, come diceva bene Marcacci, era praticamente scomparsa da quello che era il piano degli interventi politici praticamente da più di 50, 60, 70 anni. Ora invece, proprio in funzione di alcuni fatti che si sono manifestati nel corso di questi 20 anni, prima Swissair, poi naturalmente la crisi finanziaria internazionale, possiamo dire che il rischio è diventato un elemento importante di previsione delle politiche nazionali e che per fortuna il nostro governo ha a disposizione un piano di intervento anche per questo tipo di pandemie.
E questo, professor Rossi, nonostante le critiche che sono state mosse, continuano ad essere mosse anche ovviamente alla quelle fatalmente, però vorrei cogliere un aspetto di queste critiche che mi sembra comunque interessante guardando a quanto abbiamo vissuto, quanto stiamo vivendo e quanto vivremo. Si è detto da più parti non si è tenuto conto comunque degli allarmi che erano stati lanciati in passato, soprattutto sul rischio di una pandemia che ci avrebbe potuto cogliere impreparati e quindi ci saremmo dovuti preparare, per così dire, meglio, e non si è voluto tenere conto di tutta una serie di altri fattori anche legati al comportamento, diciamo, dello sfruttamento delle risorse a disposizione del nostro ecosistema, che viene in qualche modo sottoposto a stress continuo. Adesso non so se chiederlo allo storico, all'umanista o all'economista Angelo Rossi, ma lei che opinione si è fatto?
Io posso rispondere in modo molto breve. Credo che se guardiamo alla velocità della reazione, al tipo di interventi, e come i due governi, il governo centrale e come il governo cantonale, si siano mossi nelle prime settimane del lockdown, non si poteva aspettare di più. Mm-hmm. Tutti possono sbagliare e quindi di errori ne saranno stati fatti, però il tipo di reazione secondo me è da encomio, perché poi tra l'altro non lo dico solo io, lo dicono anche gli organi di stampa internazionali. La Svizzera ha reagito come si doveva, poteva intervenire una settimana prima a livello federale, a livello cantonale credo ci sia. Sono mossi al momento giusto, ma a livello federale magari la settimana prima, queste sono imponderabili, che restano tali.
Sì,
però, lo sottolineo, secondo me la reazione del governo, la politica come è stata impostata, il tentativo di bloccare la diffusione di questo morbo è solo da complimentare.
Allora viene sicuramente altrettanto, oserei dire, necessario e utile sentire il parere dell'economista di esperienza che è Angelo Rossi su come la politica, la società e l'economia sta reagendo all'emergenza e quindi se le misure che sono state adottate fino adesso e che si prevede di adottare nel futuro immediato dal suo punto di vista sono, diciamo, corrette. Adesso forse il termine corrette non è quello più adatto, ma insomma lei condivide come ci si sta muovendo in questo momento per arginare gli effetti più deleteri della crisi economica?
Onestamente penso che siamo alla fine, cioè che il più è stato fatto e che è stato fatto in modo egregio. Però non tutti i problemi sono stati risolti e non tutti i problemi sono stati affrontati. Vale a dire che, prendiamo solamente la dimensione finanziaria per fare un esempio, la Confederazione ha messo sul tavolo 60 miliardi per salvare le aziende svizzere. Molto bene, sono crediti che dovranno essere poi risarciti o restituiti in un certo periodo di tempo. Può darsi però che una parte di questi crediti non verranno mai restituiti, perché per forza di cose ci saranno anche aziende che purtroppo non ce la faranno e dovranno chiudere. Quindi su questo aspetto non sappiamo ancora quale potrà essere il costo della pandemia. L'altro aspetto ancora più importante, naturalmente, a livello degli enti pubblici, è l'aumento della spesa. Si calcola che quest'anno la Confederazione spenda 20 miliardi solo per la disoccupazione, 20 miliardi in più di quanto si era previsto. Altri 7 miliardi andranno persi perché le entrate fiscali si ridurranno. Quello che si manifesterà a livello della Confederazione si manifesterà anche a livello dei cantoni e a livello dei comuni. Per cui nel settore pubblico i prossimi 7 anni saranno 7 anni di vacche magre.
E quindi su queste vacche magre dovremo in qualche modo cercare di sopravvivere, ma guardando appunto agli effetti che tutto questo potrà avere sulle generazioni future.
Scusi Corotti, la interrompo proprio su questo punto, perché credo che sia un aspetto da sottolineare. Beh, io ho 80 anni, e quindi vedo le cose un po' diversamente. La sopravvivenza è un dato di fatto acquisito. Certo, sopravviveremo e ritorneremo ad avere anche i livelli che sia di produzione sia di impiego che avevamo prima. Chiaramente però ci saranno dei costi difficili da ammortizzare. Soprattutto ci saranno dei costi ripartiti in maniera irregolare, perché ci sono certi rami che soffrono di più di altri rami, ci sono certe classi della popolazione che dovranno assumersi una parte del costo molto più importante di altre classi, e quindi a livello politico avremo sicuramente dei grossi dibattiti nei prossimi anni per sapere come ridistribuire i costi e due, con quali mezzi potremmo essere in grado di ammortizzarli.
L'esperienza, la lungimiranza, come dicevo prima all'inizio, citando appunto il titolo dell'articolo di Encomio che Orazio Martinetti ha dedicato agli 80 anni di Angelo Rossi, ci possono servire per guardare appunto al futuro, ma imparando anche dalle storie del passato. Ed ecco perché abbiamo deciso di accogliere telefonicamente il professor Angelo Rossi nel suo 80° compleanno, che è stato professore di economia al Politecnico di Zurigo, già docente all'IDEAP, all'Università di Losanna, già direttore della scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e tuttora attivo saggista, e sta appunto per dare alla pubblicazione un nuovo saggio dal titolo Metamorfosi, così come abbiamo pensato che coinvolgere anche la prospettiva storica, quella di Marco Marcacci, che collabora tra l'altro alla messa in forma e diciamo definitiva del libro di Angelo Rossi, ci possono aiutare forse con il loro sguardo, la loro esperienza a capire come affrontare, come stiamo affrontando il presente, ma anche guardando al futuro, perché la storia spesso da questo punto di vista ci aiuta. E guardare alla realtà non soltanto globale, internazionale, ma anche a quella svizzera, a quella ticinese, forse è un aspetto anche questo interessante, avvicinare lo sguardo a una realtà più piccola. Ci veniamo tra un attimo, così diamo anche il tempo ai nostri ascoltatori di fare riflessioni o eventualmente domande. I nostri canali di comunicazione li conoscete. Poi ascoltiamo un po' di musica e dopo torniamo a parlare con Angelo Rossi e con Marco Marcacci.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
In Ticino sono tuttora segnalati disagi e rallentamenti a causa di uno smottamento avvenuto sulla cantonale tra Magliaso e Agno. Su questo tratto, infatti, si circola a corsie alterne. A mille voci questa mattina, Nicola Colotti al microfono con l'assistenza tecnica di Alessio Sturaro e Tania Ciriaco ai telefoni, un incontro con l'economista, professore universitario Angelo Rossi, studioso del nostro tempo economico ma anche del passato, che festeggia quest'anno i suoi 80 anni dando alle stampe un nuovo libro, una nuova riflessione storica, e ne stiamo parlando appunto anche perché la storia ci può aiutare forse a capire il presente per immaginare quale potrebbe essere il futuro. Ne stiamo parlando anche con Marco Marcacci, storico e saggista, e mi vorrei rivolgere a lui adesso chiedendo un po' anche in riferimento alle parole di Angelo Rossi prima del brano musicale. Dobbiamo pensare al presente per immaginare quali saranno le conseguenze per il futuro, e spesso agli storici viene chiesto di guardare al passato per capire il presente e per immaginare il futuro. Marco Marcacci, guardando al passato e immaginando come stiamo vivendo il presente, che cosa potrebbe prefigurare per il futuro? Che cosa dobbiamo imparare da lezioni che forse non abbiamo abbastanza imparato in passato?
Se non l'abbiamo abbastanza imparato, non lo so. Ma comunque, anche a me sembra che, come lo dicevo già prima, Angelo Rossi, cioè, poi non credo che tutto questo cambierà moltissimo le cose. Ci saranno delle difficoltà da affrontare, ma credo che comunque si cercherà di ricucire il filo della storia, per così dire, cioè continuando con il tipo di società che abbiamo conosciuto. Alcuni cambiamenti saranno sicuramente necessari perché sono dettati dall'attualità, ma in sé credo che fondamentalmente le società aspirano a una certa continuità, e se quando le trasformazioni avvengono, come descrive Angelo Rossi nel suo libro, cioè che la crescita economica provoca anche delle trasformazioni qualitative, non solo quantitative, di solito avvengono poi anche indipendentemente dalla volontà degli attori umani. Questa è anche una lezione che forse si può trarre dalla storia, cioè noi cerchiamo di immaginare, cioè ricostruiamo il passato e poi cerchiamo di immaginarci il presente e il futuro, poi intervengono degli elementi che ci cambiano le carte in tavola a nostra insaputa, per così dire. Ecco, però io mi guardo bene dal fare previsioni sul futuro, perché proprio non è il mio mestiere.
Angelo Rossi, guardando alla Svizzera, che è un paese dinamico, è un paese di innovazione, è sempre in testa alle classifiche, e quindi si può immaginare che sia un paese capace di reagire sempre al meglio anche alle situazioni, diciamo, di tensione internazionale, quando appunto l'economia rischia di provocare danni molto pesanti. Lo abbiamo visto anche con la crisi del 2008, tutto sommato ne siamo usciti in modo tutto sommato egregio. Sembra sempre che, e qui vengo a un tema che le è particolarmente caro, che c'è un po' più di difficoltà invece a sud delle Alpi a reagire a situazioni così drammatiche, e soprattutto sto pensando a quella di adesso. Il suo sguardo sulla realtà economica della Svizzera italiana, del Canton Ticino, è sempre stato molto attento, critico ma affettuoso. Guardando alla situazione attuale, sempre con questa capacità di osservazione acuta, pensando alla realtà della Svizzera italiana del Canton Ticino, che cosa vede, che cosa immagina?
Dunque, vorrei tornare rapidissimamente sulla questione generale per sottolineare che siamo di fronte a una crisi passeggera. Per me, per chiarire il problema, prendo un altro tipo di crisi, che è quella, per esempio, che potrebbe portare a una guerra mondiale. Una guerra distrugge tutto l'apparato produttivo, distrugge tutta l'infrastruttura, e quindi per ripartire bisogna prima di tutto fare gli investimenti, che durano anni, per poter rimettere in piedi le fabbriche, per poter realizzare le strade, le ferrovie, eccetera, eccetera. Questo non capita oggi, perché la pandemia non ha distrutto niente, l'apparato produttivo è lì pronto a ripartire, appena ci saranno la riapertura delle frontiere, appena potremo con una certa garanzia riprendere i traffici, gli scambi di merci e di servizi, l'economia ripartirà. Questo non c'è dubbio, è solo una discussione su quando. Sarà il mese prossimo, sarà tra due mesi, sarà tra un anno. Su questo tipo di interrogativo non abbiamo ancora la risposta. Adesso
A lei
per quel che riguarda il Ticino.
A lei preoccupano però le conseguenze anche sociali che questa situazione...
Le conseguenze sono preoccupanti perché non si sa chi dovrà portare, diciamo, a contribuire ad ammortizzare il costo di questa grossa pandemia. Ci potrebbe essere una politica di smaltimento del debito che porterebbe su anni, e questo potrebbe essere, secondo me, la soluzione più semplice, nel senso che non andrebbe ad aggravare né i bilanci delle aziende né quelli delle famiglie, ma potrebbe anche esserci, dipende dal tipo di maggioranze politiche che si manifesteranno in questo senso, potrebbe anche esserci il tentativo di riassorbire i costi con dei programmi di risparmio molto, molto forti, tagliando spese sociali, tagliando spese che oggi si fanno, e investimenti che oggi si fanno per proteggere l'ambiente o per combattere il cambiamento climatico. Per quel che riguarda il Ticino, credo che la situazione è sempre quella di un cantone che, quando l'economia svizzera non funziona, normalmente ha più difficoltà a riprendersi del resto della nostra economia. Però anche lì bisognerà vedere in che misura effettivamente la crisi economica provocata dalla pandemia influenzerà sia il mercato del lavoro sia l'attività delle aziende nel Canton Ticino. Io credo che una volta terminato la fase più pericolosa, le attività riprenderanno e ci saranno sicuramente dei rami che soffriranno più degli altri, però in un certo senso nel giro di un anno e mezzo, di due anni, dovremmo ritrovare i livelli sia di produzione sia di occupazione che abbiamo avuto prima.
Professor...
È possibile, se permette, possibile che ci siano ancora due tipi di problemi. Uno è abbastanza positivo, cioè che il numero dei frontalieri si riduca in modo abbastanza significativo. L'altro invece è il problema dei posti di lavoro per gli apprendisti, che apparentemente diminuiranno in modo molto forte, specialmente nei prossimi due anni.
Influendo tra l'altro sulla capacità formativa, che invece appunto dovrebbe essere uno stimolo, un volano per
esatto,
un miglioramento economico, una trasformazione economica. Professor Rossi, non le sembri una provocazione, ma le do il tempo di pensarci un attimo, anche perché adesso poi volevo girare una domanda anche a Marco Marcacci su questo. Lei intitolò un suo famoso saggio della metà degli anni 70 Un'economia a rimorchio, no? riferito al Ticino, e nel 2006 un altro titolo, Ticino dal paradiso al purgatorio. E anche qui la sua analisi era un'analisi lucida e a volte anche forse dura della realtà economica del Ticino. Adesso la domanda che le faccio è se dovesse oggi intitolare un saggio sul Ticino, come lo intitolerebbe. Le do il tempo di pensarci un attimo e chiedo invece a Marco Marcacci, guardando appunto alla storia recente svizzera e del Ticino, abbiamo vissuto situazioni paragonabili, o meglio, che cosa ci dice la storia da questo punto di vista, guardando alla situazione di oggi, con un Ticino che si sente comunque sempre più, un po' più fragile rispetto al resto della Svizzera. Lo abbiamo visto anche nei recenti rilevamenti economici, i tassi salariali in Ticino sono sempre più bassi rispetto al resto della Svizzera. Ci sono delle fragilità, insomma, che non solo sono congiunturali ma anche strutturali. Allo storico Marco Marcacci vengono in mente dei paragoni con il passato?
Sì, perché diciamo che quasi sempre in queste situazioni il Ticino effettivamente si è sentito un po' abbandonato, più fragile o non preso in considerazione dal resto della Svizzera. Ma qua, come dire, ripasso la palla a Angelo Rossi, perché proprio nei suoi saggi contenuti in questo libro lui affronta proprio questo problema, cioè cerca anche di spiegarlo e di capire come evolverà, cioè il fatto che il Ticino è sempre evoluto più o meno, diciamo, a un livello un po' inferiore rispetto al resto della Svizzera, cioè i ritmi di sviluppo, eccetera. Ci sono dei periodi in cui ha recuperato, però ci sono dei periodi in cui poi ha perso di nuovo, diciamo, questo, se aumentato, diciamo, il divario tra la media svizzera e la media ticinese, e gli deriva un po' dalla sua condizione, dalla sua particolare situazione sia geografica, sia economica, sia della sua collocazione, diciamo, nel federalismo svizzero rispetto ai centri decisionali che evidentemente non sono in Ticino. Però, se permette, prima che terminiamo, vorrei comunque tornare brevemente sul libro di Angelo Rossi per precisare un paio di cose. La prima è che il libro sarà pubblicato dalla Fondazione Pellegrini Canevacini, che da diversi decenni si occupa di storia sociale del Canton Ticino, e che il libro contiene comunque tre saggi. Il primo che parla dell'evoluzione demografica sui 2 secoli e mezzo, e la conclusione alla quale arrivava Angelo Rossi era che, cioè conclusione, i dati statistici lo dicono, la popolazione del Canton Ticino tende a diminuire e molto probabilmente l'influsso della pandemia metterà ancora in risalto, diciamo, questo calo, leggero calo demografico. Il secondo saggio è quello che si occupa dello sviluppo economico del Ticino. Una delle conseguenze è appunto quella descritta, cioè che si situa di solito a un livello di sviluppo e di salari, eccetera, che è inferiore alla media svizzera. Angelo Rossi spiega anche perché ci sono tanti frontalieri in Ticino, perché l'economia ticinese si è sempre basata sull'intensità di lavoro, di forza lavoro, piuttosto che sull'intensità di capitali. E poi il terzo saggio invece parla dell'accumulazione del sapere, che va dalla tecnologia alla scuola, alle conoscenze in generale, e uno degli assi di analisi di questo libro riguarda proprio le strutture sanitarie del Canton Ticino, che sono state messe in piedi a partire dal XIX secolo, tra l'altro proprio per combattere le malattie, che allora erano il vaiolo, il colera, il tifo, eccetera. Quindi, diciamo, è un libro che, pur non cercandolo, perché il libro è stato scritto prima che scoppiasse la pandemia, comunque offre anche elementi di riflessione, diciamo, sull'attualità, proprio perché tratta di argomenti che sono tornati d'attualità in questo momento.
Marco Mascacci, grazie per questo riassunto così, così articolato e
Spero di non aver tradito troppo.
Assolutamente, credo che Angelo Rossi, da questo punto di vista, si senta corroborato, innanzitutto perché la collaborazione con lei significa che lei il libro l'ha letto veramente in profondità. Ma adesso, battute a parte, Angelo Rossi, proprio guardando a tutti questi elementi che lei riprende nel libro, Metamorfosi, torno alla domanda un po' provocatoria di prima, ma in realtà è per capire se tutti questi elementi cosa ci possono indicare, secondo lei, per migliorare la situazione, cioè per non fare che il Ticino, oltretutto, esca magari ancora più malconcio da una situazione imprevedibile come quella che stiamo vivendo, ma guardi a un futuro che non sia appunto quello di un'economia a rimorchio. Ecco, lei che suggerimenti si sente di dare alla luce anche di queste riflessioni che fa nel libro?
Tornando sulla domanda che titolo potrei dare a un nuovo saggio sulle possibilità del Ticino nei prossimi 20-30 anni, direi che il titolo potrebbe essere Si può fare di più, con un punto interrogativo, o forse anche senza punto interrogativo. Nel senso che non è che non si sia fatto qualcosa. Nel corso degli ultimi 200 anni il Ticino ha perlomeno ridotto il suo ritardo rispetto al resto della Confederazione dal 50-60% al 10%, 10-15%. Quindi vuol dire che nel lungo termine c'è una tendenza al miglioramento della situazione ticinese rispetto a quella media svizzera. Però evidentemente i problemi restano, e i problemi sono quelli a livello macroeconomico, sono quelli di un apparato di produzione che effettivamente, quasi come unico fattore di perspettiva è quello di avere una manodopera con il mercato.
Sentiamo qualche disturbo sulla linea, professor Rossi. Vediamo se riusciamo a mantenere il collegamento telefonico in modo che possiamo sentire le sue parole. Lei ci sente sempre bene, vero?
Io lo sento sempre
Ecco,
bene.
adesso va meglio.
Dicevo, che il fattore di localizzazione più importante del Ticino è sempre stata la manodopera buon mercato. E quindi se, eh, si, se questo è il fattore di localizzazione, è anche importante che ci sia un divario di salari tra quello che è la media ticinese e quella che è la media nazionale. Contro questo tipo di modello, negli ultimi 30-40 anni il governo cantonale ha cercato di lottare, promuovendo soprattutto la formazione sia professionale ma sia anche la formazione educativa a livello terziario. Io non so se il Cantone Ticino riuscirà nei prossimi 30 anni a chiudere la differenza o il divario che lo separa oggi dalla media nazionale in termini di benessere pro capite. Potrebbe essere possibile, e io credo che sia possibile, solamente se facciamo ancora di più di quello che è già stato fatto nel settore dell'educazione e della formazione professionale, ben inteso.
Angelo Rossi, chiudendo forse anche con qualche riferimento anche biografico, lei è originario di Monte, in Valle di Muggio, ma è nato a Giubiasco, giusto?
Giusto.
Quindi in questo caso lei è perfettamente sopra e sotto Cenerino, insomma, quindi possiamo dire che ha davvero una visione, diciamo, globale del Canton Ticino.
Tengo presente che ho abitato Massagno, Chiasso e Campello, che è un piccolo villaggio nella Leventina.
Ecco, siamo stati anche compaesani, perché anch'io abito a Massagno. Ma le chiedo qual è il suo rapporto oggi con il Ticino. Lei in fondo vive ormai stabilmente a Zurigo. Il Ticino sicuramente è la sua terra di affetto e di nascita. E leggevo in vari articoli sui suoi saggi che lei mantiene sempre questo atteggiamento molto lucido, spesso anche critico, ma è sempre anche pronto a difendere certe debolezze strutturali del Canton Ticino verso critiche a volte che sono anche ingiustificate. Oggi, o perlomeno magari esagerate, oggi qual è il suo sguardo anche affettivo nei confronti del Ticino?
Ma io il Ticino lo considero sempre il mio cantone di nascita e una delle mie patrie, perché di patrie ne ho diverse. E quindi ho un rapporto, non fosse che per i legami di parentela e di amicizia che ho con tanti ticinesi, ho un rapporto naturalmente molto forte, affettivo molto forte con il cantone. D'altra parte però mi sono sempre situato fuori da quello che potrebbe essere il coro, che è sempre molto numeroso in Ticino, di coloro che elogiano il cantone in qualunque momento, per qualunque cosa. A me sembra che il Ticino sia un cantone che soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale ha recuperato molte posizioni, ha fatto molte cose bene, e però è sempre ancora un cantone che nel quale ci sono delle cose che non funzionano, anche a livello politico, per cui io mi permetto, quando posso, di dire la mia, e anche in modo critico, su certi aspetti del cantone che non mi piacciono.
Continui a farlo, professor Rossi, continui a farlo dalle colonne del settimanale Azione, continui a farlo anche attraverso i saggi e quello appunto di imminente uscita Metamorfosi, darà sicuramente spunti di riflessione non soltanto agli esperti ma anche probabilmente ai politici. Intanto grazie di essere stato con noi questa mattina per averci raccontato le sue riflessioni importanti, sempre utili in questo momento, così come ringrazio Marco Marcacci di averci sostenuto anche nel ricordare l'importanza dell'opera di Angelo Rossi, economista, professore, già professore di economia al Politecnico di Zurigo. L'aspettiamo presto in Ticino. Diamoci un arrivederci. Grazie. Assolutamente. Grazie a Marco Marcacci, da Nicola Colotti a tutti voi. Grazie di averci seguiti in questa settimana di Mille Voci. Lunedì torniamo con Antonio Bolzani. A tutti voi, buon proseguimento all'ascolto.